sia lodato Gesù Cristo. Siamo solo al terzo giorno della nostra novena, però ci sembra già che un piccolo itinerario si stia tracciando. Infatti, il primo giorno abbiamo ricordato che c'è stato donato un annuncio meraviglioso, e cioè quando è giunta la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio in mezzo a noi, nato da donna. Il figlio di Dio che nasce dal grembo di una vergine, impossibile. E invece ieri abbiamo letto la pagina di Luca dove ci è stato raccontato come tutto questo sia stato possibile. E quindi l'angelo del Signore si è presentato alla Vergine Maria in un villaggio di nome Nazareth e le ha detto: diventerai la madre del Figlio dell'Altissimo perché lo Spirito Santo scenderà su di te. E così allora abbiamo compreso che quel concepimento così particolare è opera di Spirito Santo anzitutto e della Vergine Maria, nel grembo della Vergine Maria. E oggi, terzo giorno, ecco che siamo entrati ancora di più in questo mistero così bello, così luminoso, pieno di gioia. E questo mistero ci dice che il Figlio di Dio, pensate, il Figlio di Dio, non è nato in un palazzo simile a quello dell'imperatore Cesare Augusto di cui abbiamo sentito nel Vangelo, o comunque appartenente a qualche realtà meravigliosa, no. È nato in una grotta, in una stalla, con molta fatica nel trovare questo luogo, dopo un lungo cammino dei suoi genitori da Nazareth fino a Betlem, perché proprio l'imperatore Augusto aveva deciso attraverso un censimento di censire un poco tutto quanta la gente del suo impero e rendersi conto, dico, di quanto fosse realmente importante. Ma Cesare Augusto era soltanto un tassello, niente di più, di un'opera ben più grande, l'opera appunto della venuta del Signore in mezzo a noi. In quelle condizioni di vita semplice, di vita povera, ordinaria, di cui noi abbiamo sentito. Però ci domandiamo una cosa: ma Gesù, il Figlio di Dio, nascendo a Betlem, ha proprio rinunciato a tutto, a tutto, a tutto? In verità no. Alcune cose il Signore le ha volute molto decisamente. Anzitutto, l'evento di Betlem ci dice che il Figlio di Dio ha rinunciato a tanto, ma ha voluto per sé anzitutto una famiglia e si è scelto con cura coloro che avrebbero dovuto badare a lui negli anni in cui egli poi rimase a Nazareth in una vita semplice e ordinaria. Ha scelto anzitutto chi doveva essere sua madre e, come sappiamo, l'ha dotata di alcuni doni particolarissimi. È madre e contemporaneamente è vergine. È la più semplice di tutte le creature, eppure tutti la chiameranno beata o regina, come addirittura oggi la stiamo festeggiando. E non per nulla anche la nostra Madonna della Guardia, che è una madre di Dio, perché la Vergine Maria stringe tra le sue braccia il bambino Gesù, in verità però è una regina con la sua corona in testa, anche se oggi vedremo che la regalità di Maria non è come quella della regina Elisabetta d'Inghilterra o adesso del suo figlio Carlo III. È una regalità totalmente diversa, molto, molto più vicina alla regalità del suo figlio Gesù. Dunque, allora, dicevo, Gesù ha rinunciato a tante cose, ma non ha assolutamente voluto rinunciare alla sua famiglia, e cioè a Maria e a Giuseppe, che il Vangelo di Matteo definisce come uomo giusto, cioè uomo alla ricerca di Dio, uomo alla ricerca delle cose fondanti e fondamentali della vita, un uomo dunque totalmente essenziale. Così Gesù ha voluto la sua famiglia, per cui vedete, l'episodio della nascita di Gesù, che noi ascoltiamo a Natale e in questa circostanza della novena, magari anche con una certa commozione, in verità ci vuole dire che l'umanità potrà rinunciare a tante cose, ma mai alla famiglia. E qualora dovesse rinunciare alla famiglia, come purtroppo in parte sembra accadere nei nostri anni, nei nostri tempi, qualora dovesse rinunciare alla famiglia, non sta facendo un passo positivo, perché è la famiglia che educa, perché è la famiglia che protegge, perché è la famiglia che dona forza, coraggio. E Gesù ha ricevuto forza e coraggio, educazione, e ha imparato a pregare, ha imparato a conoscere Dio. Da chi? Dall'esperienza di Dio che ha avuto anzitutto Maria e con lei il suo sposo Giuseppe. Sappiamo poi anche dall'episodio che abbiamo letto che Maria e Giuseppe hanno trovato una stalla, una grotta, un rifugio provvisorio, forse un rifugio di animali, dove, stando un pochino riparati, Maria ha potuto dunque dare alla luce il suo figlio Gesù. Ecco, un'altra caratteristica della pagina del Natale è proprio il tema della povertà. Nelle domeniche scorse abbiamo letto più volte il Vangelo sempre di Luca, dove l'Evangelista ci ricorda che noi non possiamo avere tanti tesori, non possiamo avere tante perle preziose, perché deperiscono. Una sola è la perla preziosa, uno solo è l'autentico tesoro. Quel tesoro che tignole e ruggine non possono consumare e che nemmeno l'andamento della borsa può cambiare, no? Perché questo tesoro di cui Luca ci parla, sul quale noi stiamo riflettendo, questo tesoro ancora una volta è Gesù. Per cui Maria Regina oggi in verità vuole focalizzare il nostro sguardo comune vuole focalizzarlo esattamente sul suo figlio Gesù, come l'autentica perla preziosa. Certo, nessuno di noi sta dicendo che dobbiamo vivere una vita miserevole, certamente no, anche una vita dignitosa fa parte dei doni che il Signore ci dona, ma guai a noi se dovessimo porre la nostra fiducia nel denaro, nella fortuna, nella fama, perché sono tutte cose che periscono, sono tutte cose che dinanzi a Dio valgono zero. Ripeto, dinanzi a Dio tutte queste cose valgono zero. Quello che conta invece dinanzi a Dio è la ricchezza del cuore, è la ricchezza delle virtù, esattamente come la Vergine Maria. Lei è regina proprio per questo, è regina perché ha conservato con gelosia, con amore, tutti i doni che il Signore gli ha dato. È regina perché in questi doni è cresciuta, è regina perché la checaritomene, cioè la pienezza di grazia di cui abbiamo detto ieri, che è una pienezza dinamica, una pienezza nella quale Maria è cresciuta, ebbene lei l'ha conservata, l'ha fatta crescere come il dono più bello da presentare al suo figlio Gesù. In quella grotta Maria e Giuseppe si sono dati da fare per accogliere nel miglior modo possibile il loro figlio. Prima avevano cercato di trovare un luogo più dignitoso, non sono riusciti, hanno trovato soltanto quel luogo, ma lo hanno reso il luogo più accogliente, il luogo più caldo per poter accogliere questo bambino. Caldo forse anche nell'atmosfera esterna, ma caldo soprattutto per la loro premura, per il loro affetto, per la loro dolcezza con la quale hanno accolto il figlio Gesù. Per cui la pagina della Natività del Signore, collegata con la festa di Maria Regina, ci dicono che in verità c'è una modalità attraverso la quale conservare un cuore prezioso, conservare delle mani calde, che devono essere la caratteristica dei cristiani, un cuore generoso, delle mani calde, generose e calde perché capaci di servizio, esattamente come Maria e Giuseppe hanno manifestato in quel contesto umile, povero, semplice e nello stesso tempo anche tanto ricco di umanità e di affetto. La Chiesa non è mai stata così pura, così santa, la Chiesa non è mai stata così preziosa forse dinanzi agli occhi dell'umanità e di Dio proprio come in quel momento, quando la Chiesa era formata da Maria, dal suo figlio Gesù e dallo sposo Giuseppe. Dunque un servizio autentico, vero, nascosto. Noi non sappiamo esattamente che cosa è accaduto in quei giorni, perché non importa sapere i particolari, importa sapere, recepire, fare nostro questo insegnamento della regina del cielo e della terra. È regina perché come il suo figlio Gesù, Maria è stata colei che ha servito, colei che ha accolto, colei che ha aperto il suo cuore e le sue mani al progetto di Dio. E chissà con quale tenerezza poi la Vergine avrà accolto tutti coloro che si sono presentati in quel contesto, gli umili, i poveri, i pastori, di cui sempre il Vangelo di Luca ci parla. E infine, molto molto attuale anche gli altri, la povertà, la famiglia, il servizio, ma forse il più attuale di tutti, la pagina della Natività ci insegna che un contesto e un dono legato a Gesù e dunque alla sua presenza è il dono della pace. Gli angeli hanno cantato pace in terra agli uomini di buona volontà. Gesù adulto, dopo la sua morte e la sua risurrezione, si presenta ai 12 spaventati nel cenacolo e come li saluta dicendo loro: pace a voi. La pace è il dono di chi accoglie Gesù. Chi accoglie Gesù vive nella pace, che non significa fare una vita da polenta, ovviamente, non significa fare una vita insignificante, ma vivere nella pace perché pur avendo una vita dinamica, una vita magari come quella di Don Orione, dei santi, piena di problemi, di iniziative, eccetera, ma il fondo del cuore era intoccabile, perché il fondo del cuore era già pieno, pieno della presenza del Signore, pieno della sua pace. E noi allora vogliamo proprio accogliere l'invito di Papa Francesco prima, di Papa Leone adesso, di pregare e anche di compiere qualche sacrificio per ottenere il dono della pace di cui il mondo oggi ha tanto, tanto bisogno. Ebbene, finisco con qualche riga scritta da Don Orione per farci capire la sua esperienza di Maria, regina della sua vita, regina del piccolo Cottolengo, regina del Cottolengo di Torino, dove lui qualche volta è entrato. Sentite cosa dice. A chi entra nel Cottolengo di Torino, la prima cosa che si presenta è l'immagine della Madonna Consolata. Il primo sguardo e il primo pensiero di chi va in quella grande casa dei poveri e dei relitti volle il Cottolengo che fosse la madre del Signore. E i ricoverati la chiamano familiarmente la Madonna, la chiamano con il nome di Madonna Portinaia, perché è la prima persona che entrando essi incontrano. Quella immagine, infatti, sta a custodire la porta della città della provvidenza. Davanti ad essa il Cottolengo accettava i poveri e insieme con essi si inginocchiava a recitare un'ave. Poi li benediceva ed entravano così nella casa come figli della Vergine Maria. E ancora oggi chi entra e anche chi esce deve ogni volta inginocchiarsi e ripetere l'Ave Maria. E così si fa anche il piccolo Cottolengo di Genova, perché realmente Maria è la madre e la regina del nostro piccolo Cottolengo. È là dentro, ella è tutto e tutto deve essere suo. La Madonna Regina ripete anche a ciascuno dei nostri poveri di Genova, suoi umili figli, la grande promessa: non temere, non temere, io sono con te per soccorrerti. Queste parole gettate nel cuore del beato Cottolengo dalla Madonna devono penetrare anche in noi come semi di fede gettati nel buon terreno delle nostre anime. E anche noi, o fratelli, come già faceva il Cottolengo, sempre, ma specialmente nelle ore dolorose della tribolazione e della prova, dobbiamo confortarci, levando lo sguardo fidente a Maria, e dobbiamo dire: andiamo avanti, la Madonna è con noi, e ci custodisca e ci benedica.